Vogliamo parlarvi ora di un saggio biografico appena pubblicato dalla Curci, si intitola Andrés Segovia, l'uomo, l'artista, e lo ha composto, preparato, scritto, steso Angelo Gilardino, che abbiamo con noi al telefono. Buonasera.
Buonasera.
Chitarrista, didatta, rappresentante della chitarra italiana nel mondo. Non so come introdurre ulteriormente Angelo Gilardino ai nostri ascoltatori, ma insomma è bene che tutti sappiano che abbiamo a che fare in questo momento con una persona decisamente importante nel mondo musicale e in particolare nell'ambito chitarristico. È un po' maestro, lo si capisce anche nella relazione che lei si è trovato ad intrattenere con non tanto l'uomo Andrés Segovia, mi pare di capire, quanto con una serie di importanti casse di documenti. Ci vuole raccontare questa storia?
Sì, ecco, premesso che io non sono mai stato un allievo e nemmeno un devoto, un seguace di Andrés Segovia, ma un suo affezionato e attento studioso, nel 1997 fui chiamato dagli eredi del maestro, che era deceduto 10 anni prima, ad assumere la direzione artistica della Fondazione Segovia di Linares, la cittadina andalusa dove Segovia era nato. E così mi fu data la possibilità, il privilegio e anche la responsabilità enorme di studiare i documenti, le musiche e tutti i carteggi, tutto quello che Segovia aveva nel suo studio, che erano stati trasferiti in quel di Linares. Dal 1997 alla fine del 2005 io mi sono occupato anche di questi studi. Frutti sono stati la pubblicazione di 32 volumi di musiche inedite del repertorio, per così dire, nascosto di Segovia, quello che lui aveva suscitato, aveva fatto nascere, ma del quale non aveva potuto occuparsi, e poi anche lo studio delle sue lettere, di tutto ciò che era disponibile. Da questo lavoro che ho fatto, che ho sviluppato con calma, con pazienza, eccetera, sono nati anche dei lavori miei, delle composizioni, ma soprattutto quest'ultimo lavoro, questo saggio biografico nel quale ho cercato di spiegare, ecco, chi era Segovia al di là dell'aneddotica, delle leggende che lo circondavano.
Ce lo dica allora, ce lo dica in due parole chi era Segovia.
Segovia era un sapiente della terra, era un alumbrado, per dirla in spagnolo, cioè un uomo che aveva una visione del mondo, della quale la chitarra era poi l'espressione terminale, ma che aveva radici filosofiche, artistiche profonde, e che lui scelse di manifestare attraverso il suono della chitarra, ma che aveva alle sue spalle, ecco, nel suo entroterra, ecco, una visione ampia e complessa, sapienziale del mondo.
Ci sono dettagli, ci sono luci sull'uomo, ci sono prospettive che si sono a lei svelate, dischiuse attraverso questi documenti rispetto all'immagine di Andrés Segovia conosciuta e che dunque grazie a questo suo volume biografico si possono ulteriormente approfondire?
Sì, mi ha colpito soprattutto la sua solitudine, cioè un uomo circondato dalla gloria, attorniato da una quantità enorme di persone. Alla fine lo si ritrova nelle espressioni più profonde, più sentite che si trovano nei suoi scritti, lo si ritrova come un uomo solo, ecco, un uomo che alla fine della sua vita, a 94 anni, era nelle condizioni in cui si trovò quando il padre e la madre lo abbandonarono infante e lo affidarono in adozione. Un uomo che aveva saputo fare affidamento solamente sulle proprie forze e su una fede in se stesso di dimensioni incredibili, affrontando avversità che avrebbero abbattuto chiunque. Ecco, Baudelaire dice che un genio non si abbatte per un paio di disgrazie, sì, a Parigi nell'epoca in cui lui diceva questa piacevolezza, ma altrove i geni si sono abbattuti, non si sono manifestati. Segovia fu uno di quei geni ostacolati dalle circostanze che trovò in se stesso la forza di realizzare i propri sogni, senza distinguerli dalla realtà. Ecco. la vita è sogno, ecco. però era un uomo solo, sì, salvo forse la condivisione di affetti, ecco, che ebbe nell'ultimo periodo della sua vita, nell'ultimo quarto di secolo, grazie alla presenza della giovane moglie Emilita Sanchez Corral.
Quindi non era però una solitudine dolorosa la sua?
Ossia... Era una solitudine rassegnata, era la solitudine di un filosofo che si rende conto che l'eccellenza è di per stessa motivo di isolamento, che crea distanza dalle persone che non sanno comprendere, che magari applaudono, ma che in realtà non sono capaci di penetrare, ecco, il mistero della persona. Ecco, Segovia fu un uomo solo, sì. E fu anche una chiesa, perché Segovia diede a piene mani a tutti. Ecco, la storia, ecco, delle sue elargizioni è veramente incredibile. Ecco, fu una sorta di istituto di beneficenza. Sì.
Senta, non se la prenda in quanto compositore e in quanto rappresentante del mondo della chitarra, ma non c'è dubbio che si tratti di un ambito musicale estraneo rispetto alla frequentazione abituale di coloro che seguono le attività concertistiche. Solo di rado la chitarra entra nella programmazione concertistica, ma è corretto dire che è grazie a Segovia se ogni tanto questo accade, cioè se la chitarra ha una dignità insieme a un pianoforte, un violino, un'orchestra sinfonica?
Diciamo, la relativa emarginazione della chitarra dal mondo delle programmazioni musicali sia motivata non dal fatto che la chitarra manchi della ricchezza essenziale per ciascuno strumento musicale, cioè il repertorio nel secolo XX la chitarra ce l'ha e come, ma la colpa che sconta la chitarra è la scarsa consapevolezza che i chitarristi hanno di questo repertorio e la scarsa capacità rappresentativa in sede di interpretazione che ne possono dare. Ecco, quindi Segovia era l'eccezione, Segovia era l'uomo che dialogava alla pari con Toscanini, con Isaac Stern, con Rubinstein, era l'uomo che quando veniva a Roma a fare un concerto non andava in albergo ma veniva ospitato da Ottorino Respighi finché fu vivo e poi dalla signora San Giacomo a vedova di Respighi dopo, ecco, Segovia era l'uomo che dava del tu al mondo musicale ai suoi livelli più alti e qui mi rifaccio a quello che ho detto prima, cioè i valori sapienziali, il carisma della persona, al di là del fatto di essere chitarrista, era un uomo che sapeva comunicare dei pensieri molto alti e per questo fu Segovia, per questo i chitarristi non hanno saputo mantenere le posizioni che lui aveva acquisito per sé. Ecco, ma non aveva acquisito un diritto per i suoi successori, ecco.
Lei citava prima musiche inedite composte su invito di Segovia, ritrovate all'interno di questo lascito. Segovia ha avuto rapporti importanti non soltanto con Respighi ma con molti dei compositori del secolo scorso. Uno di questi era stato senza dubbio Villa-Lobos. Ci vuole raccontare un po' della relazione tra i due?
Tormentato perché dal punto di vista caratteriale e anche culturale non erano fatti per andare d'accordo. Si conobbero a Parigi nel 1924 in un salotto e fu subito uno scontro, ma al di là di queste frizioni caratteriali, temperamentali, entrambi furono intelligenti e, come dire, capaci di comprendere che il loro disaccordo personale non doveva pregiudicare la possibilità di far nascere dalla loro collaborazione qualcosa di importante e di sostanzioso per il repertorio della chitarra. Fino ad allora Villa-Lobos aveva scritto solamente la suite populaire brasilienne, quattro pezzi, in stile neoclassico, con debiti abbondanti nei confronti della scrittura retorica chitarristica dell'Ottocento. Dopo la scossa che ebbe dall'incontro con Segovia nel 24, scrisse invece le Dusetude, che sono un capolavoro di rinnovamento, di innovazione, proprio di acquisizione di spazi sonori e di valori idiomatici geniali, nuovi. E questo lo dovette a Segovia, nel senso che fu Segovia a provocarlo dicendogli: scrivi uno studio. E lui rispose: sì, lui mi ha chiesto uno studio, io ne ho scritti 12. Ecco. E le cose andarono avanti così fino al 1959, l'anno della morte di Villa-Lobos. Segovia guadagnò lentamente e faticosamente la capacità di apprezzare la musica di Villa-Lobos, perché all'inizio ne aveva solo intuito i valori potenziali, ma non era capace di apprezzarne i dettagli. Ecco. Nel 1938, cioè ben 14 anni dopo il primo incontro, si decise a suonare in pubblico per la prima volta un pezzo di Villa-Lobos. E se noi vediamo la differenza abissale di toni che corre tra gli apprezzamenti terribili che Segovia faceva sulla musica di Villa-Lobos nelle lettere scritte a Ponce e il tono della prefazione che egli dettò nel 1953 per l'edizione delle Douze Études, ecco, comprendiamo come il tragitto di Segovia, ecco, nell'arrivare a comprendere a fondo la musica di Villa-Lobos sia stato lungo e faticoso.
Nel 1955, ad agosto, a Siena, nell'ambito dei corsi organizzati dalla Chigiana, peraltro, Segovia registrò il primo dei 12 studi di Villa-Lobos e noi lo possiamo ascoltare. Andrea Segovia dunque alle prese con il primo dei 12 studi per chitarra di Ettore Villa-Lobos. Angelo Gilardino, autore di questo Andrea Segovia, L'uomo e l'artista, lo ricordo, pubblicato dalle Edizioni Curci. Lei citava prima di sfuggita il rapporto con Manuel Ponce, intrattenuto da Segovia. Com'era questa relazione?
Fu un'amicizia fraterna che durò per tutto il tempo della vita terrena di Ponce, a partire dal 1923, l'anno in cui Segovia in tournée in Messico fu ascoltato in concerto da Manuel Ponce, che scrisse una bellissima recensione. È una recensione curiosa da leggere perché, oltre a dare un'immagine chiara, propria e perspicua delle musiche ascoltate, Ponce inconsciamente traccia una specie di programma estetico della musica che avrebbe poi scritto lui per Segovia. I due intrattennero un rapporto di amicizia fraterna in cui Segovia rivestì i panni dell'amico, come dire, tiranno, ecco, di colui che teneva il bastone del comando in mano, e obbligò Ponce a scrivere la musica che poi istituito il fede degno per il passaggio di Ponce da una forma di artigianato semianonimo, quale quello che lui avrebbe potuto sviluppare in Europa, ha una posizione invece di prestigio. Cioè, Ponce ha scritto tre concerti, uno per pianoforte, uno per violino e uno per chitarra. Beh, quello per chitarra è decisamente il più bello, indipendentemente dal fatto che l'abbia scritto su commissione. È proprio quella per chitarra di Ponce, è la sua musica più bella, e questo lo deve a Segovia, che per ottenere quello che voleva non esitò a usare il flagello, la frusta, ecco, insomma.
Lei riporta in questo volume un estratto di una lettera scritta da Segovia a Pons, che è abbastanza impressionante a leggerla, immaginando anche la relazione che siamo abituati a considerare esista tra un autore e un interprete, tra uno musicista che si avvicina a un compositore considerando la sua poetica, le sue esigenze, il suo pensiero. E Segovia scriveva: «Voglio che tu mi faccia alcune variazioni brillanti sul tema della follia di Spagna in re minore, del cui manoscritto di Berlino ti invio copia, in uno stile che si collochi tra il classicismo italiano del secolo XVIII e gli albori del romanticismo tedesco. E questo te lo chiedo in ginocchio. Se non vuoi firmarle, le attribuiremo a Giuliani, del quale mi hanno appena dato un manoscritto a Mosca». E poi va avanti: «Voglio che quest'opera sia il miglior pezzo di quest'epoca, il pandan di quelle di Corelli per violino sullo stesso tema. Scrivi variazioni e mandamele, e procura che contengano tutte le risorse tecniche della chitarra. Per esempio», poi spiega, «variazioni in accordi simultanei di tre note, in arpeggi, successioni rapide che ascendano fino al si bemolle sovracute e che espirino nel re grave, intrecci di voci in nobili movimenti polifonici, note ripetute, un cantabile in modo maggiore che dia risalto alla bellezza del tema, intravisto attraverso il reticolo ingegnoso della variazione e torni adesso per concludere con grandi accordi, dopo aver spiegato tutta la nobile astuzia musicale di cui tu sei capace per distrarre chi ascolta dalla prossimità definitiva del tema. In tutto 12 o 14 variazioni, opera che occupi una parte del programma che non sarà lunga grazie al contrasto di ogni variazione». E avanti. Poi: «Il tema è adorabile, fai in modo che ti suonino al grammofono quelle di Corelli, le variazioni di Corelli, se non le ricordi. Vedrai come sia un gran peccato che questo tema, la cui versione più antica è il manoscritto di Berlino, spagnolo per di più fino al midollo, sia distaccato dalla chitarra o trattato da sor rachiticamente, il che è ancora peggio». Non so se dire spudorato, simpatico, amabile, ma è vero che questa relazione era una relazione di potere in un certo senso.
Sicuramente, ed è anche nutrita da abbondante fantasia, perché di questo manoscritto di Berlino non si è mai scoperta la locazione. Ecco, io penso che sia un parto della fantasia di Segovia, così come è sbagliato il fatto che il manoscritto che gli era stato dato in Russia fosse di Giuliani. In realtà era musica di Regondi, le ho poi trovate io nel... Quindi diciamo che l'approccio di Segovia dal punto di vista, diciamo, degli studi era alquanto così,
primordiale,
così approssimativo. Comunque, in effetti, Ponce scrisse le variazioni sulla follia esattamente come Segovia gliele chiese. Ne dovette buttare via due o tre perché a Segovia non piacevano e sostituirle, ma lei pensi che, ecco, Ponce passò le feste di Natale del 1930 nel suo poverissimo alloggio di Parigi da solo, perché la moglie era tornata in Messico, davanti a un tavolino, e fu a scrivere per Segovia fino alla fine di gennaio. Ecco, lui che andava avanti letteralmente a pane e acqua, passò le feste di Natale, le feste di Capodanno e tutto il mese di gennaio a scrivere quelle variazioni. Però a ottobre di quello stesso anno Segovia era negli studi della casa discografica a registrarle. Ecco, questo le dà la dimensione, ecco, l'idea, ecco, dell'entusiasmo che aveva quest'uomo per la musica di Ponce.
Noi abbiamo quella registrazione, un po' rattristati per le condizioni di composizione, ma felici per poterla ascoltare. Ci godiamo, almeno il tema, l'inizio delle variazioni sulla follia di Spagna di Ponce. Angelo Girardino, una cosa che si nota subito risentendo queste registrazioni di Segovia all'inizio delle variazioni sulla Furia di Spagna di Pons, 1930, la data di registrazione, dicevo, le cose che si notano sono due: da un lato una, diciamo, non perfetta precisione tecnica che oggi sarebbe impensabile, ma questo riguarda i chitarristi, i pianisti, le orchestre, chiunque, e la seconda è questa, diciamo, capacità di segovizzare qualunque musica, una sorta di indifferenza nei confronti, non so se dire dello stile, della personalità dell'autore, ma insomma è l'impressione che sia preponderante la personalità dell'interprete sempre.
Sicuramente, cioè lui non ha mai esercitato un vaglio critico nei confronti della musica, guardando ai valori estetici, formali, eccetera. Dando per scontato che sotto un certo livello di qualità non sarebbe mai sceso, in realtà quello che lui chiedeva alle musiche era la possibilità di rendersi non solo compatibili ma anche propizie rispetto al suo sound. La sua magia era il suono che lui creava e che era veicolo di influenze, di poteri molto misteriosi. Una volta che il compositore era decente, era capace, era abilitato professionalmente, bene, la sua opera andava bene a Segovia se si rendeva, come dire, simbiotica rispetto al suo suono, altrimenti non andava bene, e questa fu la ragione per la quale lui non scomodò mai Stravinsky, Bartok, Ravel, Prokofiev, che pure conosceva e coi quali intratteneva rapporti, perché a Pons lui poteva dire fai così e cos'ha, a quelli non avrebbe potuto dire il tuo pezzo non mi piace, non lo suono, la sua situazione sarebbe complicata molto, e allora ecco il motivo.
Certo, e con Castelnuovo Tedesco come si comportò?
Da potenza a potenza, cioè lui avvicinò Castelnuovo Tedesco, sì, intanto non osò chiedergli direttamente di scrivere per lui, glielo fece chiedere da parte di sua moglie, ecco, Clara. E poi, una volta che incominciò la collaborazione con Castelnuovo Tedesco, ecco, si trovò subito di fronte a un, come dire, a un'attenzione, a una sollecitudine che però non era devozione, non era cedimento. Castelnuovo Tedesco accettava alcune cose che lui gli proponeva di cambiare nelle musiche, ma non le accettava tutte e non le accettava senza discutere. Questo si prolungò fino alla seconda metà degli anni 60, poco prima che il compositore morisse, ecco, prese la decisione, appunto Castelnuovo Tedesco, di non servirsi più di Segovia come revisore delle sue musiche, e le diede a un allora giovane chitarrista col quale si sentiva più in sintonia, proprio perché non era disposto ad accettare qualunque cosa da parte di Segovia. E per esempio l'interpretazione che Segovia diede del Capriccio Diabolico del 1935 fu considerata da Castelnuovo Tedesco molto poco soddisfacente, e questo disaccordo li portò quasi al limite della rottura. Poi rientrarono questi scherzi e la loro amicizia si ricompose, ma con Castelnuovo Tedesco forse Segovia ci andò piano, ecco.
Allora, il Capriccio Diabolico noi non lo vogliamo neanche ascoltare per non ricordarci di quella querela, e nel ringraziare Angelo Girardino per essere stato con noi, rimandando peraltro il pubblico che voglia approfondire la preconoscenza, diciamo, di questo volume, Andrea Segovia, l'uomo all'artista, pubblicato da Curci, all'appuntamento milanese, una presentazione organizzata alla Galleria d'Arte Moderna il 29 novembre. Noi ci andiamo a godere almeno una parte dell'Andante, il secondo movimento del meraviglioso quintetto per chitarra e quartetto d'archi di Castelnuovo Tedesco, dove Segovia suona insieme ai suoi colleghi del quintetto Chigiano in questa registrazione del 1955. Grazie ancora per essere stato con noi, buonasera.
Buonasera. Thank you.